Modem.
L'acqua per l'uomo la prendiamo qui o alla quiete?
Sì, prendiamola qui, siamo arrivati.
Abbiamo deciso che non si poteva non parlare della morte di Eluana Englaro, avvenuta la notte scorsa alle 20:10. Tutti i giornali ne parlano, l'abbiamo
ripetuto. Molti pensano che il padre non potesse più sopportare una situazione di 17 anni perché c'è la disinformazione che sia proprio questo padre e la sua famiglia a dover provvedere a questa figlia. No, il padre non ha avuto nessuna gravame in questo senso.
E comincia a uscire dalla devastazione, perché io sono stato oltre 17 anni in una situazione veramente, diciamo, allucinante, cioè la devastazione era veramente molto forte. Ne sta uscendo.
Abbiamo pensato di prenderla qui l'acqua. Che dici?
O ci conviene, prendiamo una testa.
Però togli l'acqua!
Ma che fa? Ma sei pazzo?
Vai fuori!
Mündel und Amtsvormund, diese Begriffe gehören ab dem 1. Januar der Vergangenheit an. Das 100-jährige Vormundschaftsrecht wird nämlich durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht abgelöst. Endlich, sagen die Experten, denn wenn man die Zahlen anschaut, sieht man, dass die Vormund...
Nella copertina curata da Nicola Lyon, le voci dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi e di Beppino Englaro, voci che esprimono due visioni inconciliabili della vita e dello Stato di diritto, come sentiremo più avanti. Il rispetto o meno del diritto all'autodeterminazione dell'essere umano, della libertà di cura e di terapia. Buongiorno da Renato Minoli e da Luana Biadici alla regia tecnica. Di questo diritto all'autodeterminazione, anche nel caso in cui una persona cada in uno stato di incoscienza, come nel caso di Eluana Englaro, la giovane rimasta in coma vegetativo per 17 anni, si è discusso a lungo anche in Svizzera. Dall'inizio dell'anno, con la modifica della legge sulla protezione degli adulti, questo diritto all'autodeterminazione è stato sensibilmente rafforzato attraverso due strumenti fondamentali: il mandato precauzionale e le direttive del paziente, comunemente chiamato testamento biologico, su cui ci concentreremo questa mattina. Nella copertina abbiamo sentito anche i due brevi spezzoni del film di Marco Bellocchio, Bella addormentata, una trasposizione cinematografica degli ultimi 7 giorni di Eluana fino alla morte, avvenuta il 9 febbraio 2009. In quella scena vi è rappresentata la spaccatura che il caso Eluana aveva in modo profondo inciso nelle coscienze dei cittadini. Da una parte il gruppo di giovani che all'autogrill acquistano l'acqua da portare simbolicamente a Eluana. Dall'altra, un altro gruppo di giovani, pure diretto a Udine, ma per sostenere la famiglia, che sulla base della sentenza della Corte di Cassazione aveva chiesto e ottenuto, dopo 17 anni di vita vegetativa della figlia, di interrompere l'alimentazione forzata. Con noi questa mattina per parlare di fine vita, di testamento biologico, di diritto all'autodeterminazione, 3 ospiti. E l'occasione ci è data dalla tavola rotonda organizzata ieri nel Canton Lucerna sul tema La dignità di una scelta. Si è trattato del primo di 3 appuntamenti per riflettere sulla vita. Alla tavola rotonda è stato invitato anche Beppino Englaro, padre di Eluana. Al collega Nicola Lyon ha rilasciato un'intervista che sentiremo nel corso della nostra trasmissione. Saluto il professor Christian Schwarzenegger, professore di diritto all'Università di Zurigo. Buongiorno.
Buongiorno.
Il professor André Maria Hieromanis, ordinario di teologia morale all'Università di Lugano. Buongiorno anche a lei, professore.
Buongiorno.
E il professor Alberto Bondolfi, professore di etica all'Università di Losanna e membro della Commissione Nazionale di Etica. Anche a lei, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Cominciamo da lei, professor Bondolfi. Lei ieri ha partecipato alla tavola rotonda La dignità di una scelta. Come è stata accolta la testimonianza di Beppino Englaro?
Direi con semplicità, nel senso che c'è stato un grande rispetto nei confronti dei sentimenti del signor Englaro e nel medesimo tempo avevo l'impressione che il pubblico in fondo dicesse: se capitasse a me o se capitasse nella mia famiglia reagirei in maniera analoga.
Professor André Maria Hieromanis, nel caso di Eluana Englaro c'è chi ha parlato di 2 culture contrapposte. la cultura della vita opposta alla cultura della morte. Anche lei vede questa contrapposizione?
Beh, dipende come viene interpretato un caso particolare. Il caso di una persona che vive una situazione tragica, la sua intenzione può essere di non opporsi alla vita. Adesso bisogna vedere in che modo viene interpretato e anche usato il caso Englaro. C'è in Europa per il momento una tendenza per liberalizzare l'eutanasia. Allora sì, si parte del caso di Englaro per portare avanti una lotta, qualcuno può farlo, ma bisogna sapere che lottare per la liberalizzazione dell'eutanasia ha delle conseguenze sul nostro modo di vedere la vita, sul nostro modo di vedere la libertà. Vorrei prendere come riflessione proprio le due commissioni che sia il presidente Sarkozy che il presidente Hollande ha radunato per riflettere sull'eutanasia in Francia. Anche tutte le due commissioni sono arrivate a delle conclusioni restrittive, mostrando che l'eutanasia significa cambiare la simbolica della vita, rischia di deriva. Allora direi trattare il caso Englaro in un modo emblematico per portare avanti la lotta in favore dell'eutanasia è anche una scelta, qualcuno può farlo. Direi che bisogna riflettere in modo globale che cos'è cultura della morte, che cosa è cultura della vita,
ecco,
senza entrare in una polemica che non porta frutti.
Sì, ecco, io finora però non ho usato la parola eutanasia perché questa mattina, proprio per lo svolgimento di questa puntata di Modem, restava un po' ai margini questa parola, perché lei, professore Ierumanis, ha toccato una questione di fondo che è all'origine, ma lo sentiremo nell'intervista alla Beppino Englaro, è all'origine di un equivoco di fondo, che è domandarsi se nel caso di una, diciamo così, quando si smettono le cure, se si tratta di eutanasia o di un diritto sacrosanto di un cittadino. Questo lo vedremo più avanti. Veniamo a lei, professor Christian Schwarzenegger. Un caso Eluana Englaro in Svizzera sarebbe stato possibile con la modifica legislativa entrata in vigore quest'anno. Quali sono i cambiamenti più significativi?
Ma prima di tutto si deve dire che questa è la forma più frequente dell'eutanasia, perché ci sono studi che dicono intorno a 28% dei casi di morti in Svizzera basano su un'interruzione o un'omissione di un trattamento medico. Allora si tratta di un campo assai importante, devo dire. Ma in questo caso specifico Eluana non poteva esprimere più suo volere, non aveva più allora il discernimento, e in questo senso anche una direttiva del paziente non avrebbe più avuto un impatto. Infatti piuttosto si dovrebbe parlare chi in un tale caso dove non c'è una direttiva del paziente può decidere sui provvedimenti medici. E in questo caso può fare una direttiva in anticipo oppure un mandato precauzionale con la nuova legge, con il nuovo codice civile, ma se non ha fatto tale provvedimenti decidono piuttosto i genitori oppure le persone che stanno più vicino a questa persona.
Professor Bondolfi, lei come la interpreta questa faccenda? È un'eutanasia oppure una sospensione delle cure, al di là del caso di Eluana Englaro?
No, io direi che la categoria di eutanasia qui non ha proprio nulla da cercare. Le discussioni italiane attorno al caso Velbi da una parte e attorno al caso di Eluana hanno provocato questo equivoco, no? Da noi, tra l'altro, in termini giuridici, quella che è l'eutanasia attiva viene chiamata uccisione su domanda della vittima, che qui non c'entra nulla. Eluana non ha mai chiesto di essere uccisa e quindi non è una pratica che è evocata concretamente. Quello che il padre o le persone vicine a Eluana volevano e testimoniavano della sua volontà è che lei si era espressa in vita per il non proseguimento di questi tipi di trattamento, e quindi è una cosa del tutto diversa, insomma. Ecco, l'equivoco è dovuto a varie cause, forse anche a operatori dei media non molto precisi, no? Un equivoco di quel genere qui, ma le due cose non sono per nulla vicine, insomma. Ecco. Nemmeno quella del suicidio assistito, che in Svizzera ad alcune condizioni è legale, non c'entra nulla qui. Lei non ha mai voluto prendersi la vita e non era neanche in grado di poterlo fare.
E qui il padre di Eluana lo dice molto bene, lo sentiremo. Ecco, ascoltiamo ora appunto il primo di quattro brevi spezzoni dell'intervista realizzata da Nicola Lyont a Beppino Englaro.
Come sta oggi a 4 anni di distanza da quell'ultimo episodio?
E comincia a uscire dalla devastazione, perché io sono stato oltre 17 anni in una situazione veramente allucinante. Ne sto uscendo. Prima era una non vita anche per noi genitori. Non era una non vita solo per l'Eluana, era una non vita anche per i genitori.
Lei cosa fa oggi? Qual è la sua attività principale? È quella di girare e di raccontare la sua storia.
Guardi, mi invitano in parecchi incontri dove affrontiamo questi problemi, perché c'è ancora molta confusione e molta disinformazione, e la gente è grata quando vengono informate direttamente da chi ha vissuto sulla propria pelle queste situazioni, e non finirà mai di ringraziare l'Eluana. Io do solo voce all'Eluana. Ecco, questi sono gli incontri, ma a tutti i livelli. Io le do un esempio. Nel lontano 92 cercavo nel mondo accademico un appoggio. Adesso è il mondo accademico che cerca un appoggio da me per informare. Studenti e professori affrontano questo tema dentro il mondo accademico, pensi a lei. E allora non ne volevano sentire neanche parlare di questa situazione. Guardi com'è il clima culturale, com'è cambiato.
La considera una sorta di missione sua personale, anche magari di vitale importanza?
No, non lo ritengo una missione. Penso che un cittadino che viene richiesto per l'informazione di queste situazioni lo debba fare. Questa è la mia politica. Informare. Guardi, già più di un secolo fa un suo grande collega Pulitzer ha detto: un'opinione pubblica ben informata è come una corte suprema alla quale ci si può sempre rivolgere quando ci sono queste rivendicazioni o queste cose che non rispettino, diciamo, le libertà e i diritti fondamentali. È giusto che l'opinione pubblica venga informata, ma da chi veramente sa di che cosa parla.
La scorsa edizione del Festival del Film di Venezia è stato presentato un film di Bellocchio che si è ispirato alla storia sua e di sua figlia. Che effetto le ha fatto?
Guardi, proprio mi ha travolto, mi ha molto emozionato e mi ha travolto, perché il film di Bellocchio è una splendida creazione artistica che fa parte della fantasia e dell'immaginazione nei singoli episodi del maestro del cinema Bellocchio, è intrecciata nei 7 giorni finali di Eluana.
Professor Christian Schwarzenegger, lei con l'Università di Zurigo, quel mondo accademico di cui parlava Beppino Englaro, lei con l'Università di Zurigo ha svolto alcune inchieste per sondare l'opinione pubblica proprio su questioni fondamentali legati alla fine della vita: la sospensione delle cure, l'eutanasia, aiuto al suicidio. Come la pensano i cittadini svizzeri? Lei ha fatto queste inchieste, che cosa emerge di più eclatante?
Ma prima di tutto si può dire che abbiamo chiesto proprio il caso di Eluana, abbiamo chiesto alla gente se loro trovano l'interruzione della nutrizione moralmente accettabile e se questo dovrebbe essere legale o illegale. E poi la maggioranza chiaramente ha detto che loro sostengono questa autodeterminazione, nel senso che si realizza quella volontà che ha espresso prima di questo stato di discernimento, di non discernimento. Allora c'è una situazione assai liberale in Svizzera, ma abbiamo trovato un fatto assai interessante: quando la famiglia non è d'accordo, vuol dire che tra genitori, sorelle, eccetera, non c'è un consenso su come procedere. In questo caso la percentuale cade assai gravemente, vuol dire che una minoranza solo accetta tale misura di terminazione. Allora dipende anche un po' del contesto, come la famiglia e tutte le persone sono coinvolti in questa decisione.
Ecco, ma quello che l'ha sorpreso di più è che addirittura c'è un'accettazione di forme di eutanasia oggi proibite dalla legge.
È vero, abbiamo anche chiesto se la cosiddetta eutanasia attiva diretta, quando allora si provoca la morte di una persona che sta vicino alla morte e che soffre e che naturalmente richiede di essere ucciso dal medico con un farmaco, in questo caso abbiamo trovato una leggera maggioranza in favore della legalizzazione di tale forma di eutanasia. Ma questo, come il professore Pondolfi ha detto, non ha niente da fare con il caso Eluana. Allora parliamo di un totalmente altro campo, che in Svizzera esiste secondo certi studi, in 1,3% dei casi di morte c'è tale decisione, è infatti un atto illegale, ma che non è regolato nella legge, e poi vuol dire che anzi è proibito dal codice penale.
Professor Jerumanis, è sorpreso lei da questi dati, da quel che pensano i cittadini svizzeri?
Non sono sorpreso, perché sono dati che conoscevo e che si sono discussi. Il problema, come diceva il professor Bondolfi, il caso Eluana e il caso dell'eutanasia sono due casi diversi, solo che nei mass media sono stati spesso abbinati e usati per portare avanti una causa. Adesso il pieno rispetto dell'autodeterminazione, il testamento biologico, sono dei passi rispettabili che bisogna favorire. Si tratta di vedere quale è l'intenzionalità. Non c'è intenzionalità di uccidere qualcuno quando si cerca a evitare l'accanimento terapeutico. La domanda potrebbe concentrarsi sulla parola abbandono terapeutico o accanimento terapeutico o sospensione delle cure o sospensione della terapia. È su questo che c'è forse un po' discussione, ma nessuno mette in causa il diritto all'autodeterminazione quando è espressa. Il testamento biologico è un passo positivo in favore dei diritti della persona, che sempre sono diritti che devono essere abbinati alla responsabilità anche della persona che richiede un diritto per se stesso. Il principio dell'autodeterminazione è un principio che dipende dalla visione dell'uomo che abbiamo.
Sì, sì.
Ne
parleremo più avanti. Alberto Bondolfi, dal caso di Eluana Englaro emerge una lacerazione profonda nella società italiana e forse non solo italiana. Nel volantino della tavola rotonda di ieri si legge: abbiamo assistito a una sorta di veglia mediatica a reti unificate dove la polemica sostituiva la pietà. La piazza, la politica, come sentiremo nelle parole anche del padre di Eluana, si sono intromesse, secondo lei, in una questione squisitamente intima e personale, la fine della vita?
No, io non reagirei in maniera così pessimista. Cioè, è chiaro che la società italiana ha reagito in quel modo perché furono fatte delle applicazioni delle leggi italiane tali da spaccare l'opinione pubblica. Da noi un caso del genere sarebbe avvenuto, come di fatto è avvenuto alla fine, ma senza quel calvario che invece la famiglia di Eluana ha dovuto passare, perché da noi nessun tribunale si sarebbe messo a dire, per esempio, che l'alimentazione artificiale va continuata e che sia obbligatoria per legge. Quindi non dimentichiamolo, è una situazione proprio legata all'Italia e alle sue leggi, in contraddizione tra loro, al fatto che non si possa applicare un principio costituzionale italiano, ma è legata a quella situazione. In Svizzera, fortunatamente, pratiche di sospensione delle cure, come è stato fatto con Eluana, erano possibili prima ancora del primo gennaio di quest'anno, solo che abbiamo fatto ordine nel nostro codice civile e adesso la situazione è giuridicamente ancora più chiara di prima. Però la pratica è già installata in Svizzera da decenni e fa parte, per così dire, di quelle cose che la popolazione generalmente accetta. Insomma.
Sì, ecco, sentiamo proprio su questi aspetti qual è, secondo Beppino Englaro, la portata della sentenza della Cassazione italiana che, ricordiamo, autorizzava la sospensione della nutrizione forzata di Eluana.
La sentenza della Cassazione del 16 ottobre del 2007 ha stabilito dei principi di diritto in uno Stato di diritto perfettamente allineati alla nostra Costituzione, vale a dire che l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. E il medico non può rispondermi come mi ha risposto nel lontano gennaio del 92, io non posso non curare. E soprattutto nessuno può decidere nel posto né per una persona, bisogna decidere con una persona. La rivendicazione di una libertà e di un diritto fondamentale che la si ha quando si è capace di intendere e di volere attraverso il consenso o il dissenso informato, e non la si perde una volta che improvvisamente non si è più capace di intendere e di volere.
Questo sul piano giuridico, sul piano legislativo la situazione è un po' differente comunque.
Chiaro, l'ideale è avere anche una legge ad hoc, ma dal momento che non sono stato in grado di farlo, anche se sono trascorsi 4 anni, vale sempre la nostra legge principale che è la Costituzione.
Lei aspetta questa legge?
Sì, ma devono fare una legge che deve essere semplice e breve, che nel rispetto della Costituzione consenta di dire quali cure si rifiutano nel caso si cada in uno stato di incoscienza. Questo deve essere la legge, mentre l'attuale legge è contro le persone che rivendicano questo diritto semplice e chiaro, perché l'attuale disegno di legge che è in Parlamento parla che il medico può anche non prendere in considerazione queste indicazioni che aveva dato la persona, basta che lo scriva nella cartella. Quindi cosa serve dare delle indicazioni se poi il medico può anche non accettarle? Imporre per legge l'alimentazione e l'idratazione forzata è veramente il massimo per una nazione civile.
Le condizioni però sono ancora non del tutto esaustive dal suo punto di vista, mi corregga se sbaglio.
La conoscenza e la consapevolezza c'è, quindi si sa che se si danno delle indicazioni molto semplici e molto chiare, sempre grazie a questa vicenda, queste indicazioni dovranno essere rispettate.
Professor Schwarzenegger, anche in Svizzera la legge non impone di somministrare delle cure a un paziente che non le vuole, ma nel caso di una persona incosciente come ci si regola oggi?
Con una persona cosciente naturalmente la libertà di cura e di terapia è garantita, vuol dire che una persona che è capace di intendere e di volere può determinare la cura e può anche rinunciare a provvedimenti medici. Questo non c'è dubbio, ma volevo ancora ritornare al caso Eluana perché volevo dire che questo è stato un caso di un coma persistente, ma oggigiorno perché l'interruzione di trattamento medico è così importante? Perché abbiamo più e più gente con demenza o che sta in cure in una casa per anziani, e poi lì sono importanti domande nella pratica, vuol dire se la persona non vuole più mangiare si deve piuttosto sforzare oppure aiutare più, oppure si deve riguardare questa volontà di non mangiare più, oppure quando c'è un'infiammazione polmonare si fa il trattamento o non si fa. E per questo motivo è molto importante che le persone decidano su queste cose in direttive anticipate, allora direttive del paziente, che possono poi determinare cosa succede in tale momento.
Sì, anche lei, professor Jerumanis, è d'accordo, l'abbiamo sentito, a rafforzare il diritto all'autodeterminazione, anche per quel che riguarda appunto la fine della vita. Ma secondo lei dove sta il limite?
Io direi, come inscritto nell'ordinamento nuovo in Svizzera, non posso chiedere l'eutanasia attiva, ma chiedere o esprimere la mia volontà di non più essere curato, di non ricevere delle terapie, in questo caso, in alcuni casi particolari, penso che questo fa parte del diritto della persona. Come diceva il professor Schwarzenegger, sono completamente d'accordo con lui, è un'interpretazione corretta del principio dell'autodeterminazione nel caso dei pazienti che non possano più intendere, sono invitati a fare questi testamenti, queste direttive anticipate prima. Il problema viene proprio quando non si sa la sua volontà.
Ecco, ultimo tabù, Alberto Bondorfi, ultimo tabù che rimane forse è la morte, appunto tutti dobbiamo morire, vediamo morti a bizzeffe tutte le sere guardando la TV, quelle vere, drammatiche, ravvicinate dei telegiornali e anche quelle finte seriali e dozzinali nei telefilm. Ma la morte resta comunque sempre fuori dalla nostra vita, quella intima, familiare. Chi muore ancora a casa oggi? Chi tiene ancora i propri morti in casa? Dunque, professor Bondolfi, di chi è la morte?
Ma questo è vero, anche le statistiche ci dicono che l'80% dei morenti in Svizzera muore in istituzione, non necessariamente all'ospedale, ma comunque in una istituzione e non a casa propria. Non sarei così pessimista sulla tesi riguardante la privatizzazione della morte. Il fatto stesso che stiamo facendo una trasmissione al riguardo fa vedere che la gente ne vuol parlare, la gente in genere parla anche di esperienze proprie. Ieri appunto a Lucerna si sono sentite delle persone raccontare di casi di morte avvenute nelle loro famiglie, quindi non sarei così pessimista. Quello che forse va detto riguardo delle direttive anticipate, ma non vorrei avere l'ultima parola, è quella che si può cercare di tentare di anticipare per iscritto situazioni ipotetiche, però fa parte dello scandalo della morte il fatto che non si possa prevedere tutto. E quindi rimane non dico un vuoto, non è per nulla un vuoto, ma rimane uno spazio di interpretazione necessario. Cioè, io posso aver scritto 3 pagine pensando di avere un infarto, di avere problemi cardiaci, eccetera, e poi magari muoio di qualcosa d'altro, che esige altri tipi di decisione, e quindi è possibile che sia i medici curanti da una parte, sia la mia famiglia sia chiamata a interpretare la mia volontà perché non ho potuto prevedere tutto. Ecco. Cioè, dunque, le direttive anticipate sono legittime, sono necessarie, ma non sono un toccasana, non sono un metodo miracolo.
E lo dice anche il padre di Eluana in questo terzo clip. Sentiamo adesso appunto cosa dice sul testamento biologico.
Torniamo indietro 4 anni fa e agli ultimi mesi particolarmente convulsi in cui politici, chiesa, intellettuali, ognuno si è sentito quasi con l'autorità di poter dire la sua sul suo caso specifico. Il premier di allora in una famosa conferenza stampa parlò di Eluana come di donna che era ancora in grado di procreare.
Allora premier Berlusconi non si rendeva conto di quello che diceva, veramente. Io ho provato una gran pena per lui, che come persona si esprimesse come si è espresso, ma poi anche il Parlamento che ha sollevato il conflitto di attribuzione. Pensi lei che la magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino come lo ha fatto?
All'epoca quanto è stata vicina la decisione da parte sua di cambiare rotta e di bussare la porta alla Svizzera?
No, dal momento che la questione era italiana potevo bussare a qualsiasi porta, non avrebbero aperto nella maniera più assoluta. Era una questione italiana e doveva essere risolta in Italia e nessun altro paese mi avrebbe aiutato, di questo ne sono certo. Quando il governatore Lombardia Formigoni ha bloccato le strutture lombarde, quando poi il ministro della salute di allora Sacconi ha bloccato con un atto di indirizzo le strutture italiane, è chiaro che io un pensiero l'ho fatto se lo potevo fare all'estero, ma mi sono reso conto che non era una strada percorribile.
Guardando la Svizzera, conosce magari un pochino come si sta legiferando in materia e come si sta gestendo un po' la problematica che comunque è sempre molto delicata?
Sì, io ho parlato anche con il primario dell'ospedale di Lugano, Roberto Malacrida, che ha scritto anche un articolo sulla loro rivista Medical Humanities. Molto probabilmente in Svizzera questo non sarebbe sorto e una volta sorto la soluzione ci sarebbe stata. Questo mi sono reso conto attraverso questo incontro con Roberto Malacrida.
E in tutta questa vicenda crede che il testamento biologico le avrebbe potuto evitare tutta questa serie di sofferenze?
Il testamento biologico è una semplificazione giornalistica. Ci sono delle indicazioni, delle direttive anticipate di trattamento riguardo queste situazioni. Noi non eravamo scoperti perché in casa il tema era stato approfondito, però non era stato messo nero su bianco. Quindi le abbiamo dato semplicemente voce e loro potevano anche non credere a questa voce. Ecco perché è durato tanto tempo e la Corte d'Appello di Milano ha fatto un'istruttoria per verificare quali erano i convincimenti di Eluana sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista filosofico, sia confessionale. Per ricostruire appunto quello che avrebbe voluto l'Eluana, perché noi da subito sapevamo quello che avrebbe voluto l'Eluana, noi non eravamo impreparati, quindi trovarsi scoperti nell'avere queste indicazioni nero su bianco da parte del diretto interessato è veramente infernale. Però queste indicazioni devono essere semplici e chiare.
Ecco, siamo in chiusura, dobbiamo veramente stare brevi nelle risposte. Un ultimo giro con tutti voi: informare e migliorare la consapevolezza dei cittadini. Ma come si può fare? Iniziamo da lei, professor André Marie Romanis.
Penso che bisogna favorire l'alleanza terapeutica, come diceva il signor Englaro, è un curare con, dove c'è il paziente, c'è l'infermiere, il medico, c'è la famiglia e c'è la società. È insieme che riusciamo a praticare questa alleanza terapeutica, che è sempre in favore della vita o del bene del paziente in una società ben precisa.
Professor Bondolfi, secondo lei basta migliorare l'informazione?
Sì. Sicuramente, vorrei solo segnalare una specie di gap che però è inevitabile, cioè l'80-90% della popolazione svizzera è a favore delle direttive anticipate, ma solo il 10% le scrive. Io stesso, per esempio, non le ho ancora scritte, anche se ho fatto non so quanti pomeriggi o quante serate sul tema. Perché? Perché si pensa sempre che si morirà poi più tardi e che la morte non sia un problema dell'oggi, ma un problema di un domani lontano. Ecco. In parte penso che si debba convivere con questa situazione, perché è normale che la paura della morte che vive in ciascuno di noi vada in un modo o in un altro un po' ostracizzata, messa da parte. D'altra parte, se le direttive anticipate entreranno nei costumi, prima o poi le scriveranno anche i giovani, le scriveranno anche i sani, anche coloro che pensano di morire molto più tardi.
Ecco, io ringrazio i nostri ospiti, il professor André Marie Romanis, il professor Alberto Bondolfi, il professor Christian Schwarzenegger. Ora lasciamo appunto l'ultima parola a Beppino Englaro, e a cui affidiamo appunto il compito di chiudere questa puntata di Modem. A tutti buona giornata.
È cambiato molto, il clima culturale è cambiato veramente come il giorno e la notte, perché prima nessuno conosceva questa situazione, la conosceva solo chi ci cadeva dentro o chi la creava. Non è mai stato, diciamo, reso pubblico fino a che punto si può spingere la medicina nel creare situazioni che nel caso di mia figlia non potevano in nessun modo accettate. La gente vuole essere informata e una volta informata vuole avere la possibilità di esercitare queste libertà e questi diritti fondamentali come li ha esercitati le Luana. Non vuole trovarsi scoperta, in parole povere, nella situazione non più capace di intendere e di volere.
Rimangono ambienti comunque sempre piuttosto scettici, immagino.
Guardi, noi abbiamo una Costituzione. Se altri ambienti, vedi le confessioni religiose, tutto, hanno altri valori, questi riguardano loro. Ma lo Stato italiano è laico e vale la Costituzione. E la Corte Suprema di Cassazione si è già espresso su queste libertà e su questi diritti fondamentali, che l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite e non c'è verso. Più chiara di così non poteva essere una sentenza in una Corte Suprema di Cassazione, che poi qualcuno la pensi diversamente, ma chi vuole esercitare queste libertà non troverà più grandi difficoltà.
Alla luce proprio della sua esperienza, dov'è che ha riscontrato i limiti maggiori, i limiti anche forse più pericolosi, chiaramente dal suo punto di vista, a livello medico, di politica o a livello anche di giurisprudenza?
Senz'altro la classe politica è la più impreparata. La gente veramente è diversa, anzi io trovo tuttora gente nei miei incontri che mi dicono grazie alla vicenda di Luana, oggi tutti possono avere queste libertà e questi diritti fondamentali. Però la classe politica è ideologizzata, non è ancora arrivata a capire ed è lontana veramente dai problemi della gente. Lasciamo stare le confessioni che hanno i loro valori e che la Costituzione italiana rispetta, perché la vicenda di Eluana non è mai stata contro nessuno, è stata semplicemente per l'Eluana la risposta che è stata data dalla Corte Suprema di Cassazione, con dei principi di diritto che valgono per tutti, però ha posto dei paletti nel caso di specie dell'Eluana che sono stati rispettati.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.